dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Bentornati cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo a Sull'onda dell'Italiano, sabato 18 aprile e oggi siamo in formazione ridotta, siamo soltanto io, Giuditta Grechi e Valentina Guerini Rocco ai microfoni di Radio Statale.
Siamo come sempre in diretta e siamo pronte per dedicarci ad una puntata sulla musica. Per essere più precisi, sulla canzone come strumento didattico nell'insegnamento dell'italiano come LS, quindi lingua straniera, o come L2, cioè lingua seconda. E lo faremo attraverso i contributi di Paolo Torresan, coautore del nuovo Canta che ti passa di Alma Edizioni, attraverso anche una Vox Populi che abbiamo realizzato con gli Erasmus della nostra università, e all'intervista l'ex masserino Promo Itas, nostro compagno di corso, Adriano Petracca,
che salutiamo se è all'ascolto in questo momento.
Ciao Adriano.
Ciao anche Valeria Cattaneo, che per ragioni di lavoro oggi non è con noi, come avete potuto sentire, che però da assente giustificata ci ha mandato il suo contributo audio, e cominciamo con un quiz di puntata.
Ed eccoci arrivati al nostro quiz. Visto che parliamo di canzoni da didattizzare, allora direi che possiamo parlare anche di lessico contenuto nelle canzoni, quindi parleremo di De André. Dovete sapere che De André un bel giorno venne denunciato da un ascoltatore veneto a causa del lessico ritenuto volgare in una delle sue canzoni, e noi vogliamo sapere di che canzone si tratta. Un giudice, Carlo Martello ritorna alla battaglia di Poitiers, oppure Via del Campo? Pensateci e non spiate, come al solito che io vi vedo. Ciao!
Insomma, Cattaneo un po' più di verve. Adesso la bacchettiamo. Comunque,
sì, perché di solito prende giro noi quando dobbiamo leggere il quiz.
Comunque, ricordiamo a voi radioascoltatori di rispondere immediatamente al nostro quiz di puntata attraverso la nostra pagina Facebook Sull'onda dell'Italiano Radio Statale, o direttamente dal nostro sito internet www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Ma perché, cari ascoltatori, abbiamo scelto di dedicare questa puntata alla musica nella didattica? Chi ha esperienza di apprendimento di una lingua straniera, e ce lo spiegherà dopo anche Adriano Petracca, sa quanto l'ascolto di canzoni possa facilitare l'apprendimento della nuova lingua. Ma noi, prima di tutto, abbiamo voluto anche approfondire un po' il perché, le ragioni scientifiche che fanno della musica uno strumento così fondamentale, così importante nell'acquisizione linguistica.
E a tal proposito abbiamo indagato e abbiamo scoperto un'interessante figura, quella di Alfred Tomatis. Alfred Tomatis è stato un grandissimo studioso e medico, scomparso nel 2001.
Francese.
Francese, un po', quindi Tomati.
Alfred Tomati. Era francese.
In ogni caso noi lo chiamiamo Tomatis, un po' alla latina. E è scomparso nel 2001, come vi ho appena ricordato, e ha dedicato gran parte della sua vita allo studio dell'orecchio e alla sua importanza nell'apprendimento linguistico e musicale. La legge basilare del dottor Tomatis dice, la cito: non possiamo riprodurre un suono che non udiamo. È geniale. E quindi a tal proposito, la lingua, per acquisizione di una nuova lingua, il nostro orecchio si deve allenare a comprendere, a udire, a capire alcuni suoni a lui estranei. Quindi dice ancora Tomatis: le nostre orecchie, a forza di ascoltare noi stessi e le persone che ci circondano, sono sintonizzate sulle frequenze della nostra lingua madre. E questo è un problema.
Sì, è un problema, perché Tomatis presenta anche un grafico delle frequenze dei suoni utilizzati dalle 6 principali lingue parlate nel mondo alla metà del Novecento, quindi quando è stato presentato lo studio, intorno alla metà, insomma, quando è stato presentato lo studio. E le lingue erano il tedesco, l'inglese, il francese, il russo, lo spagnolo e l'italiano, e il russo ha una gamma molto ampia di suoni che va dai 125 ai 12.000 Hz e copre le frequenze di tutti i fonemi utilizzati dalle altre lingue. Da qui si spiega perché i russi hanno così facilità ad imparare le altre lingue straniere.
E anche guardando proprio il grafico di Tomatis si spiega il perché della mia difficoltà nell'apprendimento dell'inglese. Quindi vorrei che la mia professoressa delle superiori di inglese ascoltasse questa puntata. Non è colpa mia, ma è colpa della mia lingua madre, perché infatti l'italiano utilizza dei suoni che spaziano dai 2000 ai 4000 Hz, e non sono io quindi ad essere limitata,
siamo
ma
pigri.
Siamo pigri nell'ascoltare nuove
frequenze. Abbiamo una frequenza pigra.
E lo stereotipo quindi dell'italiano incapace di parlare inglese ha una spiegazione scientifica più che valida, è veramente una novità sensazionale. Nella metà del Novecento è stato scoperto.
La scusa per tutti quelli che imparano una nuova lingua. Comunque, Guerini Rocco, non ti preoccupare.
Ok.
Perché Tomatis non ha solo trovato una scusa per tutti, okay, ma ha trovato anche la soluzione per tutti, o almeno per qualcuno.
Grazie a Tomatis.
Sappiamo che i metodi poi sono adatti da persona a persona, quindi il metodo Tomatis sicuramente non sarà il metodo universale che risolve tutti i problemi di apprendimento di una lingua, ma il metodo di Tomatis propone di alternare dei suoni di una, l'ascolto di suoni di una lingua attraverso due canali di amplificazione equalizzati in maniera diversa. Quindi da una parte l'orecchio si mette a riposo, mentre dall'altra viene stimolato dalle frequenze della lingua che si vuole imparare. Così i muscoli dell'orecchio si allenano a percepire la lingua nuova, i suoni nuovi.
Mi sfugge un po' il significato di equalizzazione, amplificazione, a riposo, perché io sono un po' estranea. Però da quanto mi è sembrato di capire si tratta di una palestra per il nostro orecchio.
Sì,
giusto?
Sì.
Okay. Quindi per i nostri timpani che si devono allenare, quindi per acquisire sempre più elasticità e comprendere e udire anche le frequenze più ignote.
Che fatica anche in questo la palestra.
Esatto, anche la palestra per l'orecchio hanno inventato. Comunque, per chi volesse approfondire l'argomento, consigliamo di leggere la tesi di laurea intitolata L'influenza della musica nello sviluppo cognitivo e linguistico del bambino, scritta dalla dottoressa Jessica Beozzo, e di cui metteremo ovviamente il link sul nostro sito insieme al podcast della puntata.
E se le canzoni possono essere uno strumento efficace per allenare i timpani ad una nuova lingua straniera, allora è utile chiedersi: quali saranno le canzoni italiane più ascoltate all'estero? Guerini Rocco, tu hai la risposta?
Ce l'ho, però io direi adesso di sentire prima la top 10 della Cattaneo.
Sì, hai ragione, hai ragione. Allora sentiamo prima la Cattaneo.
Ok, secondo scaletto.
Secondo scaletto.
Scaletta docet.
Scaletta che forse avrei dovuto guardare con più attenzione prima di farti questa domanda.
Va benissimo, Grechi.
Allora, sentiamo la scaletta, non la scaletta, sentiamo il contributo della Cattaneo, che ci ha proposto una classifica tratta da Panorama, che ha rielaborato i dati di Last FM, che è la più grande piattaforma di condivisione di musica italiana, e che ci rivela quali sono i 50 cantanti italiani più ascoltati in assoluto in Italia. E la Cattaneo ha selezionato i primi 10 cantanti. Sentiamola.
Ed eccoci qui con la nostra top 10 al contrario, per creare la massima suspense. Allora, troviamo al 10° posto Zucchero, al 9° Adriano Celentano, all'8° Jovanotti, al 7° Vasco Rossi, al 6° Ligabue, adesso rallento perché la tensione aumenta, al 5° posto Franco Battiato, al 4° Tiziano Ferro, al 3° Ramazzotti con ben 4.5 milioni di ascolti, al 2° Fabrizio De André con 4.700.000 circa ascolti, e al 1° attenzione, rullo i tamburi, Laura Pausini con 11 milioni di ascolti. Buon ascolto.
E per chi non l'avesse riconosciuta, era Valeria Cattaneo, proprio lei in persona, la voce di questo audio, e dopo ritroveremo Valeria anche in altri contributi audio.
Da Valeria abbiamo sentito i 10 cantanti più apprezzati dagli italiani, e meno male c'era anche De André, devo dire, che è il nostro nume tutelare sull'onda dell'italiano. Ma Guerini Rocco, finalmente arriviamo ai cantanti più apprezzati dagli stranieri. Tu hai fatto un'indagine con gli studenti Erasmus, che
sì,
cosa ti hanno detto?
Allora, molto interessante, i dati che abbiamo poi ricavato da questa indagine. Abbiamo chiesto quali cantanti italiani conoscessero i nostri studenti Erasmus o avessero sentito nominare nei propri paesi d'origine, e sono stati addirittura così bravi, si sono messi in gioco, che si sono voluti cimentare in un karaoke. Sentiamoli.
Sentiamo.
Laura Pausini.
Eros Ramazzotti.
Laura Nonce.
Marco Mengoni.
Nick.
Andrea Bocelli.
Raffaella Carrà.
Ricci e Poverty.
Toto Cotugno.
Luciano Pavarotti.
Italiano vero.
Mi chiamo Michał, sono polaco.
Mi chiamo Maya e sono spagnola.
Mi chiamo Maria e sono spagnola.
Mi chiamo Maria e sono spagnola.
Mi chiamo Eden e sono spagnola.
E sono Agata da Polonia.
Mi chiamo Dani e sono spagnolo.
Mi chiamo Carlos di Portogallo. Lasciatemi
cantare con mi chitarra in mano.
Con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare. No.
Lasciatemi cantare.
Sono italiano.
Sono un italiano.
Italiano vero.
Chi è che canta questa canzone e come si intitola? Non è più
cosa mia. Nick. Dai che sei qua.
Nick.
Mi chiedi perché.
Nick.
L'amo se
Nick.
Niente più mi
Nick. Dà.
Il titolo?
Laura non c'è.
Laura non c'è.
Laura non c'è.
Male non
Laura non c'è.
Laura non c'è.
Mai passata.
Laura non sta. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida.
Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Y si damos besos, tal vez la noche sea más corta. No lo sé. Yo solo no me basto. Quédate.
Na na na. Na na na. C'era un po' di confusione sulla fine.
Sì, ma mi pare di capire che Neck spopoli in Spagna.
Sì,
sì. Straconosciuto. Ho sentito anche il nome dei Ricchi e Poveri, quello di Marco Mengoni. Direi proprio che i gusti degli Erasmus non coincidono in toto con quello appunto dei nostri connazionali.
Però c'è una certa coincidenza, una coincidenza parziale tra i gusti dell'italiano medio, diciamo, e quello degli stranieri che ascoltano musica italiana. E ce lo conferma anche un articolo del Messaggero del marzo del 2014, quindi di un annetto fa, che elenca i 13 cantanti italiani più conosciuti all'estero, tra cui troviamo Celentano,
ovviamente,
Zucchero, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, che rientravano anche nei gusti degli italiani.
Questo, diciamo, intersezione tra i due insiemi. Rimaniamo, esatto, sempre nell'area scientifica matematica. Oggi siamo un po'
la parte colorata, più colorata, sì, nei due insiemi.
Si chiama intersezione, sì. Intersezione. E poi invece fra i cantanti che da noi non sono nella top 10 dei più ascoltati abbiamo Domenico Modugno e Blu dipinto di blu, Toto Cutugno, che ha venduto addirittura 100 milioni di dischi, e i suoi concerti dall'Ucraina alla Russia, dalla Repubblica Ceca alla Bielorussia.
Toto Cutugno.
Toto Cutugno. Registrano ogni volta il tutto esaurito. Abbiamo qui una fan da dove? Dalla Bielorussia?
Va bene. Sì,
di Toto Cutugno. Poi abbiamo anche Albano, che ha raggiunto un grande successo internazionale, specialmente nei paesi dell'est Europa, in Germania e Austria, dove la sua canzone Felicita ha spopolato. Non si può non cantare questo titolo, no?
E non mi viene in tedesco.
No, va bene così, grazie Grechi. Grechi. Pavarotti, abbiamo anche nella classifica Bocelli, Neck, come ci confermavano appunto gli Erasmus, Mina e Pupo.
Però c'è da dire che all'estero ci sono dei cantanti, quindi, che sicuramente porteranno la canzone italiana, ma anche la canzone nella lingua in cui sono ospiti, del paese in cui sono ospiti, che in Italia sono meno conosciuti. Il primo di cui facciamo l'esempio, ne abbiamo scelti tre, è un cantante, musicista, che in realtà in Italia è un po' famoso per un programma su MTV, che si chiama Pascalistan. Lui è Son Pascal, in arte Son Pascal, e all'anagrafe Pasquale Caprino, che è famoso in Kazakistan. Lo potete vedere su MTV, ci sono delle repliche ogni tanto. E poi Adriana Grande, che è una cantante di origini italiane che in America è molto conosciuta, e lei in Italia non ci ha neanche provato. È nata negli Stati Uniti e lì è rimasta. E poi un altro cantautore, Gianmaria Stesta, che qualche anno fa è venuto in statale a suonare, che è famoso in Francia.
In Francia?
Sì,
successo in Francia.
Forse paese di Tomatis, chissà, con Francia.
Di
comunque,
Alfredo Tomatis.
Basta parlare di musica, piuttosto ascoltiamo questa musica. Abbiamo ripescato dalla classifica dei cantanti italiani più ascoltati in Italia il nome di Franco Battiato, che se non ricordo male era la quinta posizione, e ascoltiamo uno dei suoi più grandi successi. Adesso la sbaglio perché non so dirla. È Cucurucucucucu
Paloma.
Ecco, ascoltiamo.
Questo era Franco Battiato con Cucurucucu Paloma. E l'abbiamo appena sentito perché stiamo parlando di canzoni italiane famose. In questo caso era una canzone italiana molto ascoltata dagli italiani, ma noi stiamo parlando, sull'onda dell'italiano, di come usare le canzoni italiane come strumento didattico.
Molti l'hanno già fatto, molti blog e moltissimi siti italiani propongono esercizi basati sulle canzoni per l'acquisizione della lingua. Noi abbiamo fatto una selezione di quelli che a nostro avviso erano i più interessanti e la caricheremo sul nostro sito. Lo ricordiamo ancora: www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Ma non esistono solamente i blog, ma anche interi manuali che si dedicano a questo tipo di insegnamento, a questa proposta didattica. E ricordiamo due tra quelli più significativi probabilmente: L'italiano con le canzoni di Guerra Edizioni e Nuovo canta che ti passa di Alma Edizioni. Noi abbiamo intervistato a questo proposito Paolo Torresana, che è autore insieme a Ciro Massimo Naddeo e Giuliana Trama, con la collaborazione di Beatrice Guerra, di Nuovo canta che ti passa. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Come nasce l'idea di Canta che ti passa?
Nasce sullo sfondo di una edizione nuova di un Canta che ti passa vecchio di 10 anni, e quindi abbiamo detto ok, ricreiamo un nuovo format con nuove canzoni, e considerato che il primo aveva avuto successo abbiamo deciso di continuare sulla linea, optando anche per una consultazione con una trentina di colleghi a cui abbiamo somministrato un questionario per sapere quali canzoni loro desiderassero far ascoltare in classe.
La scelta delle canzoni poi da inserire all'interno di quelle che sono state consigliate dai vostri colleghi, come è nata?
I suggerimenti sono stati abbastanza divergenti, per cui alla fine siamo stati noi che abbiamo deciso di scegliere un autore rispetto a un altro, sulla base soprattutto di due criteri. Primo, il fatto che la canzone possa piacere. Secondo, sulla base della possibile fruibilità da un punto di vista linguistico del testo. Dopodiché ci siamo consultati con le agenzie che rappresentano i cantanti per la questione della cessione dei diritti.
E che cosa avete lasciato fuori che vi sarebbe piaciuto inserire?
Alcune canzoni sono state lasciate fuori per dei criteri che ci hanno diviso e che hanno richiesto poi anche l'intervento, la consulenza dell'intera redazione. Io avrei voluto inserire una canzone che è Pulcino Pio, che magari non è di una qualità a livello di testo eccelsa, e però nella mia esperienza piace molto nelle classi principianti in cui l'ho sperimentata. Tra di noi autori è difficile arrivare a un consenso, abbiamo poi deciso di sentire la redazione e poi abbiamo deciso di non metterla. Abbiamo comunque dovuto fare una scelta per cui una dozzina di canzoni, ci sarebbero stati altri autori che ci sarebbero piaciuti, però abbiamo deciso di limitarci. Devo dire che comunque generalmente abbiamo avuto un riscontro positivo da parte delle agenzie, e quindi di fatto poi ci siamo dovuti limitare un po' al fatto di non riuscire a far entrare tutti gli autori che avremmo voluto, ecco.
Invece dal punto di vista didattico, quando una canzone è perfetta per essere didattizzata?
Diciamo così, ci sono due punti di vista. C'è un punto di vista tradizionale legato all'insegnante che va a caccia della canzone che presenta perfettamente delle caratteristiche di alta frequenza di una forma particolare, per esempio l'imperfetto, o per esempio il passato prossimo, l'opposizione passato prossimo imperfetto, il futuro e via di seguito. Però occorre tener conto che la canzone è un prodotto artistico, e non a caso diciamo tra noi quattro la persona che poi ha lavorato e ha creato un progetto legato poi a una tesi di master sull'uso della canzone, perché è Beatrice Giudice, lei insiste molto sul cosiddetto approccio estetico, cioè è un prodotto letterario, un testo di una canzone, e quindi come tale deve essere anche sfruttato in classe, quindi non solo o non in prima battuta per la grammatica. Poi se io faccio una ricognizione in classe è difficile trovare il testo perfetto per gli studenti, perché ci sono magari, facciamo un esempio, delle canzoni impegnate che piacciono ad alcuni studenti. Faccio un esempio, noi abbiamo nel testo Ti regalerò una rosa, il testo è bellissimo, però magari a non a tutti piace, una canzone più leggera e spensierata come può essere una canzone di Tiziano Ferro, e quindi l'accordo, diciamo, nella classe è difficile raggiungerlo. Il punto di vista di partenza è considerare anche il fatto che la canzone italiana per molti studenti stranieri che la studiano è soprattutto una canzone che ha un certo pregio musicale e soprattutto c'è un avvicinamento a quelle che sono le canzoni che hanno caratteristiche melodiche con un particolare testo che tratti argomenti sentimentali, anche se c'è da dire che nella nostra scelta molte canzoni di questo tipo hanno magari anche il limite da un punto di vista didattico che sono tradotte in altre lingue, per esempio in spagnolo soprattutto, e quindi anche lì valutare anche questa tra virgolette controindicazione, perché magari lo studente l'ascolta però sa già perfettamente qual è il testo della canzone perché l'ha ascoltata e riascoltata nella sua lingua materna.
Bene, abbiamo ascoltato la prima parte dell'intervista a Paolo Torresan, che ricordiamo è coautore di un manuale di Alma Edizioni che offre parecchi percorsi didattici legati però ad alcune canzoni italiane. Tra cui
Nuovo Canto che ti passa.
Nuovo Canto che ti passa, ricordiamolo. Tra cui, ovviamente, guarda caso, la canzone di Nada. Ma che freddo fa che noi adesso ci ascolteremo.
Guarda caso perché l'abbiamo messa qui.
Guarda caso, tutto un senso. Nada.
Questa era Nada con Ma che freddo fa, tra le canzoni proposte in Nuovo Canta che ti passa di Alma Edizioni. E adesso sentiamo la seconda parte dell'intervista a Paolo Torresan, coautore del volume.
Molto spesso c'è una certa differenza tra l'apprezzamento di una canzone da parte di un pubblico legato magari anche ad un certo contesto geografico rispetto agli italiani nativi, cioè le canzoni che magari noi italiani in genere possiamo considerare, soprattutto gli insegnanti che magari così quando gli studenti chiedono di inserire canzoni più popolari, gli insegnanti magari sono un po' resti, e quindi c'è un po' questa divisione, spesso agli studenti piace qualcosa che è diverso rispetto ai gusti degli insegnanti.
Ci sono autori o canzoni che avrebbe voluto inserire che possono piacere all'insegnante, possono piacere a lei come insegnante, ma o che sono troppo difficili o che sa già che non avrebbero alcun esito?
Sì, allora guardi, per esempio noi abbiamo inserito una di Franco Battiato che è una delle ultime. In realtà i testi di Franco Battiato sono molto molto belli, però anche lì spesso abbiamo la presenza di riferimenti culturali o di un lessico tipo correnti gravitazionali o luoghi geografici, o la presenza anche di, per esempio, ritornelli con frasi in inglese. Quindi in quel caso questo vale anche per altri autori tipo Zucchero, che potrebbero essere amati, però a volte abbiamo, non so, una difficoltà legata al fatto che il testo può essere, diciamo, molto orecchiabile, però magari da un punto di vista linguistico non si presta ad essere usato in classe per il fatto che c'è un ritornello che è sempre quello, tipo Baila Morena di Zucchero, fondamentalmente è molto esigua da un punto di vista linguistico e piena di riferimenti a contesti che magari non sono italiani, canzoni che potrebbero essere molto belle, poi alla fine abbiamo deciso di non inserire per questo aspetto, nel senso che magari rischiano di non essere una porta che si apre alla realtà e alla cultura italiana e a volte nemmeno alla lingua, quindi magari anche testi che non hanno una struttura narrativa molto chiara, quindi in quel caso diventa un po' difficile anche per lo studente arrivare a collegare i significati, e allo stesso tempo possono essere inserite anche all'interno di questa categoria di canzoni belle ma difficilmente importabili canzoni dove per esempio abbiamo autori che cantano in falsetto o che deformano la voce e o usano un lessico particolarmente alto come Carmen Consoli, che purtroppo sono, come dire, è difficile che l'insegnante riesca a farla apprezzare al primo o al secondo ascolto, occorre un lavoro più raffinato sul testo e quindi è molto più difficile, canzoni molto molto belle però che per forza di cose, diciamo, sono un po' più lasciate poi alla libera scelta dell'insegnante che magari è sensibile verso alcuni temi o appunto verso questi autori che didattizzerà per conto suo, e quindi lasciamo poi appunto ai singoli la possibilità di lavorare su percorsi particolari con autori di questo tipo, ecco.
Ringraziamo Paolo Torresan e Alma Edizioni per la disponibilità.
Allora, iniziamo a mettere subito in pratica i suggerimenti di Torresan. Noi abbiamo studiato e abbiamo cercato di trovare 10 canzoni, a nostro dire, indidattizzabili, o perché sono in falsetto o perché sono troppo veloci. Alcune per noi hanno un testo troppo complesso oppure dal significato proprio ermetico, non si capisce neanche. Noi italiani alcune volte non riusciamo a comprendere alcune canzoni troppo ermetiche.
A volte i cantanti si dimenticano le parole, quindi quello è già un sentore della difficoltà.
Tanto c'è la licenza poetica, con questa scusa così uno può inventare parole in libertà. Alcuni hanno troppi impliciti culturali, altri hanno delle parti in lingua straniera, quindi per questo per noi saranno delle canzoni del tutto indidattizzabili.
Come già è difficile didattizzare la parola indidattizzabili.
Quindi evitiamola di inserirla in canzoni che poi diventano indidattizzabili. Quindi sfidiamo tutti i docenti all'ascolto a provare a didattizzarne almeno una delle che noi proponiamo come indidattizzabile.
Attraverso la voce di Valeria Cattaneo.
Ed ecco anche la nostra classifica di canzoni indidattizzabilissime. Abbiamo Depra de Subsonica. Quelli che bel pensano i Franky High Energy.
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile.
Me siente dai 99 posse.
E quando tocco un, e quando scava ancora, e circa coccaruna, cada riccia una parola, cada piccio fuoco ambienta, cada va basta paura, ma basta solo di
Centro di gravità permanente di Battiato.
Suiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Sempre dibattiato a Patriots to Arms.
E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le banchine sono piene di gente che sta male.
Eschimo di Guccini.
Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa. Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però inutilmente ti sei provata con foto di famiglia o paletò.
Tutto ciò che c'è di Caparezza.
Tutto ciò che c'è già, allora nei miei pezzi che si fa,
abita siero la testa di Brando Ardi, giocare a Tomb Raider insieme a Finardi, uscire solo con la 5 e tornare tardi, vorrei sapere la mia lingua meno di Biscardi, criticare sgorbi disegnati da Sgarbi, mettere peli sotto le ascelle di Barbie, sapere che Vilma se la fa con Barney, che di nascosto Red Ronnie sa buffa di carni, fermi, vorrei accendere la radio, sintonizzarmi su Yanna Chica, mette che ste mio, vorrei stare al Music Award, vincere un premio, Michael Jackson dice capa sei un genio, vorrei che il mitico Leonardo DiCaprio facesse film solo quando va spesso sobrio, io vorrei che Beastie Boys fossero gay, che le teenagers amassero casa dei dei, casa dei, casa dei, casa dei.
Adesso mi viene quasi da piangere a pronunciarlo così, ma ahimè, Rewind di Vasco. Qui Funky, articolo 31. E Cheope Vallanzasca.
Vorrei vedere le piramidi di Cheope, ma sono mio, ma sono mio.
Oh, questa era la top 10 in ordine assolutamente sparso delle canzoni indidattizzabili, quindi quelle difficili da usare a lezione. È una classifica nostra, ci prendiamo tutte le responsabilità del caso e comunque non è che queste canzoni non abbiano niente da dare dal punto di vista didattico, solo che appunto per le ragioni anche che citava Torresan hanno delle difficoltà interne, falsetti, parti in inglese, parti troppo veloci, molti impliciti culturali, per cui è difficile solitamente usare questo tipo di canzoni in classe. Però
c'erano anche delle parti in dialetto, c'era tutta una canzone veramente difficile in napoletano, giusto?
In napoletano c'era anche Depre dei Subsonica, che noi consigliamo però in classe per degli studenti magari di psichiatria.
Sì, perché elenca proprio una serie di nomi di farmaci veramente di notevole entità, come abbiamo detto lo Xanax, poi altri nomi che non mi ricordo.
Rohypnol.
Ok, basta.
No, sono tantissimi, sono tutti in fila.
Devono essere almeno di un livello C1, perché va di una velocità e poi manda veramente un po' in trip, in depressione la musica, sì, in sottofondo. E prima però di procedere alla con la puntata, quindi arrivare alla fine della puntata, perché sono già le 16:40, dobbiamo ricordare il quiz, assolutamente. Quindi cediamo la parola ancora una volta alla Cattaneo, che non c'è, ma è ancora più presente di noi.
Sì.
Dovete sapere che De André un bel giorno venne denunciato da un ascoltatore veneto a causa del lessico ritenuto volgare in una delle sue canzoni. E noi vogliamo sapere di che canzone si tratta. Un giudice, Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, oppure Via del Campo. Pensateci e non spiate, come al solito che io vi vedo. Ciao!
Ciao Valeria Cattaneo.
Ciao.
Allora, stiamo con i tempi stretti, quindi diamo subito noi la soluzione del quiz. Sul nostro sito avete risposto e avete preso tutti la risposta giusta, quindi bravissimi. La risposta era la B. Carlo Martello ritorna alla battaglia di Poitiers, perché c'è qualche implicito
culturale, un po'.
Qualche implicito un po' esplicito, okay, diciamo così.
Questo ossimoro ci piace.
Sì.
Allora, prima di finire dobbiamo ascoltare un'intervista. Un'intervista che ci ha concesso in maniera molto gentile, e lo ringraziamo, Adriano Petracca, ex studente del Master Promo ITAS,
nostro compagno di corso.
Che nella sua tesi di master si è occupato di musica e dell'utilizzo delle canzoni nella didattica. Quindi cediamo la parola ad Adriano, per una volta, e non a Valeria.
Di che cosa ti sei occupato nella tua tesina di master?
Dunque, riassumendo brevemente il lavoro che ho fatto, un breve discorso appunto su criteri e metodi per l'utilizzo della canzone nell'insegnamento della lingua italiana, diviso in tre parti fondamentalmente. La prima parte, in cui faccio un breve descrizione della storia della canzone italiana dal punto di vista linguistico, strutturale, funzionale e anche contenutistico. La seconda parte sono il perché si consiglia di utilizzare la canzone italiana. E poi invece l'ultima parte appunto sono le diverse modalità con cui si può utilizzare la canzone, quindi i criteri da tenere presente quando si sceglie il materiale.
Perché un docente italiano dovrebbe proprio scegliere la canzone come strumento didattico? Ha dei vantaggi? Quali sono le sue potenzialità?
Il perché utilizzare la canzone dipende da appunto diversi fattori di varia natura. Sono fattori principalmente motivazionali ed emotivi, che comunque hanno a che fare con la canzone. Lo studente è più rilassato e può apprendere meglio. Il fatto che si ripetano alcune frasi, come ritornelli, alcune strofe, appunto, permettono di memorizzare meglio. Inoltre, un input multisensoriale può essere utilizzato in più direzioni perché è polisemico, quindi anche duttile nell'utilizzo in classe. Aiuta a crescere la competenza lessicale perché si ha uno spaccato di lingua parlata, e inoltre, essendo strettamente legato alla cultura, permette anche di promuoverla.
Tu come insegnante di italiano hai messo in pratica, hai sperimentato quanto hai teorizzato nella tua tesina di master. Dal punto di vista opposto, tu come apprendente di lingue straniere hai potuto sperimentare l'efficacia della canzone come strumento didattico?
Dunque, per quanto riguarda la mia esperienza con questo tipo di metodo, devo dire che inizialmente la prima cavia su cui ho sperimentato le canzoni per insegnare la lingua sono stato io stesso, quando ho cercato di imparare l'inglese da ragazzino, prima ancora che mi venisse l'idea di fare l'insegnante di lingua italiana per gli stranieri. Essendo io un fanatico di musica, cercavo di capire quello che dicevano le canzoni che ascoltavo, le canzoni dei gruppi preferiti, cercavo di tradurmi i testi, e andando avanti man mano, traducendo sempre di più, ascoltando sempre di più, vedevo che con il passare del tempo mi risultava sempre più facile, utilizzavo sempre di meno il vocabolario, stesse espressioni che trovavo in diverse canzoni, non avevo neanche più bisogno di tradurle, e addirittura arrivavo a utilizzarle in classe o nelle occasioni in cui potevo praticare la lingua inglese con altri durante i miei viaggi o se incontravo qualche straniero per strada. Quindi inizialmente non avevo neanche pensato che si potesse utilizzare in questo contesto, lo facevo semplicemente per piacere personale, per interesse mio, finché poi durante una delle mie prime esperienze, non che ne abbia avute tante, però le mie prime esperienze di insegnamento a stranieri, ho assistito a una lezione in cui un professore utilizzava delle canzoni per insegnare un argomento che poteva essere grammaticale, di cultura. Ho visto che i metodi, il principio utilizzato dal professore era praticamente lo stesso che utilizzavo io quando cercavo di imparare l'inglese, quindi da lì mi venne l'idea per questa tesina, per questo master. E ho avuto anche la fortuna di sperimentare io stesso in prima persona questi metodi proprio durante un tirocinio in Inghilterra con degli studenti inglesi. Erano canzoni da essere utilizzate soprattutto anche per una discussione di tipo culturale e politico, visto che l'argomento delle lezioni in questione era appunto la politica italiana. E ce ne sono di canzoni che parlano di questo argomento, soprattutto in senso critico. Diciamo che i risultati sono stati eccellenti, gli studenti capivano al volo, li ho visti molto, molto partecipi. Poi il fatto che comunque si utilizzava una canzone rendeva tutto molto più leggero, molto più semplice, sia per l'insegnante che per lo studente, era anche un'occasione di divertimento.
Ringraziamo Adriano. E purtroppo sono già le 16:45 minuti, quindi dobbiamo salutarci. Vi diciamo assolutamente di non perdere il podcast della nostra puntata, perché ci sarà un inedito, una piccola aneddoto della Cattaneo.
Contenuto speciale,
quindi riascoltateci anche in podcast. Il podcast dove lo trovate?
Sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com, e il podcast lo troverete a partire da domenica sera / lunedì, e lo pubblicheremo anche su Facebook, sull'Onda dell'Italiano, Radio Statale, quindi rimanete connessi. Rimanete connessi anche a Radio Statale, perché dopo di noi ci sarà uno speciale, è per questo che noi stiamo andando un po' di fretta.
Stiamo parlando un po' come Caparezza.
Sì, tutto di fretta. E adesso vi salutiamo con Carlo Martello, quindi con la soluzione del nostro quiz di puntata, ma dobbiamo dirvi che settimana prossima non ci saremo, perché è il 25 aprile, sono i 70 anni dalla liberazione, e per questo, anche se non ci saremo, non saremo fisicamente in studio, vi terremo compagnia con alcune canzoni sulla liberazione, sulle musiche partigiane. Quindi seguiteci su Radio Statale
www.sullondadellitaliano.wordpress.com. Proseguiamo e ascoltiamo questa bellissima canzone di De André. Ciao a tutti.
Ciao.
Eccovi un meraviglioso aneddoto da un'esperienza vissuta personalmente. praticamente qualche anno fa, circa un paio d'anni fa, in un corso di inglese che tenevo, ho deciso di didattizzare la canzone I'm Losing My Religion. E quindi, come al solito, abbiamo ascoltato la canzone, gli studenti l'hanno completata, poi alla fine ce la siamo riletta e uno di loro alza la mano e mi cita proprio un passo della canzone che faceva The sleep that brought me to my knees, che vorrebbe dire lo scivolone che mi ha portato in ginocchio, che mi ha messo in ginocchio, e mi dice: ma questa cosa qua significa che gli sono arrivate le mutande alle ginocchia.
Too much. I thought that I